Benvenuti a questa grande puntata del talk scienzemotore.com, oggi in compagnia di un grande ospite, Guido Porcellini. Ciao Guido e benvenuto.
Ciao caro, è stato un piacere, buongiorno a tutti i telespettatori.
Guido è un medico con una lunga esperienza in ambito oncologico e nel supporto del malato oncologico e con una lunghissima esperienza molto vincente in ambito sportivo, che qua in questo ambito Guido è estremamente apprezzata. In questo ambito, condividendo un'ottima tazza di tè, parliamo di quelle che sono state le caratteristiche di questa tua lunga carriera da anni sotto gli occhi di tutti per tanti motivi. Ripeto, sei un grande vincente nel mondo dello sport, sei stato un pioniere per tante cose. Oggi avremo l'occasione di parlare anche di aspetti più controversi della medicina in generale. Lo facciamo come al solito partendo dalla prima domanda: come è iniziato il tuo percorso?
Ma il mio percorso è iniziato, diciamo, probabilmente da quando ho cominciato, o meglio, dal fatto che ho sempre fatto sport, quindi questo aspetto di me mi ha sempre condizionato, quindi l'ho portato, la mia attitudine allo sport e alla vita sana, il benessere, in tutti gli ambiti della mia vita. Quindi questo qui probabilmente è stata la molla che ha sempre scatenato la mia indole a migliorarmi. Poi ovviamente ho deciso di fare medicina. Questo è stata. Ho deciso, io a 3 anni dicevo che avrei fatto il dottore, quindi per me è sempre stata una mission che, no, mentre i miei coetanei avevano il problema, non so cosa farò, dove andrò, eccetera, per me non c'è mai stato un singolo dubbio. E prima di laurearmi, conobbi il compianto Roberto Dall'Aglio, neuroendocrinologo di Parma, per me un genio assoluto della medicina, che aveva bisogno di aiuto per il suo ambulatorio in ambito di ozonoterapia, e lì, nonostante facessi la medicina tradizionale all'università, ho conosciuto l'altro lato della medicina grazie a lui, quindi ozonoterapia, l'utilizzo delle vitamine ad alte dosi, il rapporto col farmaco a basso dosaggio, tutto ancora prima di laurearmi. Quindi è stata un'esperienza incredibile che mi ha fatto rivalutare tutto quello che mi veniva detto all'interno della scuola di medicina, dell'università di medicina, con addirittura il primo incontro per me all'epoca, nel 95, con il Rolfing, quindi gli osteopati talebani dell'epoca, precursori di tutta l'osteopatia. Io non faccio un ambulatorio se non ho almeno un osteopata di riferimento, per intenderci. E poi, una volta uscito da lì, oncologia è stata una grande passione. Il confronto con il malato oncologico è unico. Chi ha paura di morire, chi soffre davvero di una malattia grave, non ha filtri, ti insegna un rapporto, una comunicazione col paziente, dove tu puoi essere il professore più blasonato del mondo, se il paziente decide che il prelievo lo fa l'infermiera e non si fa toccare. È un rapporto particolarissimo, di un'intensità unica, che arricchisce in una maniera credibile. Quando molte persone che incontro, cosa fai, l'oncologo, avrei voluto fare oncologo, non sono oncologo perché ho fatto solo 6 anni di oncologia. Però mi diceva, in oncologia chissà, no? Questo si perde un aspetto della vita incredibile, cioè arricchisce in una maniera pazzesca e ti dà anche dei parametri di valutazione sulla vita un po' più corretti, secondo me. E lì cominciai alla domanda specifica che mi fece il professor Cascin, per me un genio dell'oncologia attuale, del gastroenterico: che cosa vuoi fare? Io risposi di fare della chemioterapia, non ho voglia, non mi piace, non è la mia mission. Io voglio sostenere i malati oncologici. E mi dice carta bianca, non me l'aspettavo nemmeno, perché mi dice carta bianca, fammi vedere cosa sai fare, c'hai un anno. E io gli feci, anche grazie al supporto proprio di Roberto Dall'Aglio, 2 protocolli di detossificazione da chemioterapia malato oncologico e sostegno per la mucosite, che sarebbero tutti gli effetti collaterali della chemioterapia nel malato oncologico. Fu accettato dal gruppo italiano dei linfomi all'epoca, presentato da mio papà, perché io, essendo solo il primo anno di specialità, non potevo presentare un protocollo ufficiale, quindi gli è stata data validità scientifica e lo uso ancora adesso. La cosa curiosa, secondo me, è pazzesca, che ho dovuto lavorare sui meccanismi dello stress all'interno dell'oncologia. Venendo a una scoperta personale, in realtà non era, in certi ambiti era già conosciuta questa situazione, dove abbiamo visto che i meccanismi dello stress possono avere tante cause, ma è come se fosse un grande ombrello che si chiude tutto in un unico punto. Per cui il superatleta e il supermalato in realtà hanno dei meccanismi molto semplici. La differenza grossa è che il superatleta decide di fare tanti allenamenti e crearsi stress, perché un allenamento è stressogeno, Il malato ce l'ha addosso perché è una malattia, ma in ogni caso questi meccanismi possono essere curati, o meglio, trattati, sostenuti, con le stesse sostanze, tutte non farmacologiche. Io non uso farmaci da anni ormai. Il bello è che appunto quando uscii dall'oncologia un po' deluso dall'utilizzo estremo dell'uso del protocollo rispetto alla valutazione singola del malato oncologico nel momento del bisogno, quello un pochino mi lasciava perplesso, cioè era se è nel protocollo deve fare questo, ma se fai questo non sta bene, ma il protocollo, quindi questa domanda a me ha sempre lasciato perplesso, perché? No, perché? Quindi uscii e per appunto aver fatto l'atleta, aver conosciuto Dall'Aglio che seguiva tantissimi atleti, perché lui era un esperto mondiale nel recupero dell'overstress dell'atleta, quindi chi si sottoponeva troppo lavoro andava in fase di compenso, quindi diciamo si trovava in condizioni di overtraining. E da lì ho cominciato anche a lavorare in ambito così sportivo, prima per amici importanti, perché avendo fatto appunto tanto tempo sul rugby, eccetera. E quindi ho scoperto l'utilizzo di questi protocolli in ambito sportivo, tant'è che i primi protocolli che diedi, non so, a Magnini, a Filippo Magnini, a Siena con tutti gli scudetti che abbiamo vinto, a Giuliano Razzoli quando abbiamo vinto le Olimpiadi, sono sempre stati partiti sempre da un programma di detossificazione dell'intestino con una dieta specifica per l'atleta di pulizia intestinale, che può essere tranquillamente usata anche in un paziente oncologico o autoimmune, o in ogni caso in una disbiosi intestinale. Questa è una cosa base che ho. E poi siamo partiti sempre con un programma paradossale di detossificazione da Ken, il malato oncologico, con integratori ovviamente specifici, ed erano gli stessi che usavo in oncologia rispetto a quelli che usavo per gli atleti. È stata una cosa particolare, se vogliamo.
Mi incuriosisce la dieta per la detossificazione. Quali sono le indicazioni che puoi dare anche magari a chi ci sta ascoltando per capire?
Io se posso anche, io addirittura ci sono dei siti qui, l'ho messo e poi dopo magari ne possiamo parlare, ve la semplifico perché ovviamente sì. Il medico non può prescindere dal trittico delle meraviglie, visita, diagnosi, terapia, se vuole fare un lavoro di qualità, come qualsiasi, anche il meccanico che ti guarda il motore, prima lo guarda, decide cosa c'ha e poi gli mette le mani addosso. Quindi io diciamo che ho una serie di alimentazioni particolari dove io, utilizzando le varie densità dei cibi, sfrutto le loro caratteristiche anche proprio meccaniche, perché all'interno di un tubo la parte centrale viene occupata dalle sostanze più pesanti e quella esterna dalle fibre più leggere, quindi sfruttando la peristalsi intestinale creiamo delle specie di rotowash intestinali, di pulizia intestinale. Per cui la prima cosa da fare all'interno di un problema importante, sistemico, è sicuramente pulire l'intestino, per cui l'utilizzo di dei sequenze di minestrone, verdure cotte, formaggio, la sera del pasta e frutta, c'è tutta una serie di alimentazioni corrette, mirate, con l'obiettivo di pulire le pance, perché noi ricordiamoci che siamo viscere, cioè l'organismo è fatto da cervello e viscere, diciamo la parte scheletrica e muscolare serve o a proteggerci o a trasportarci, però le informazioni generali del nostro sistema immunitario sono tutte nell'intestino, cioè la centrale dei bottoni del sistema immunitario è nella valvola ileocecale, appena prima si chiamano placche del Peyer, adesso questo è un po' più tecnico, ma sono comunque intestino, cioè tutto l'intestino è tappezzato di sistema immunitario legato alle mucose ed è da lì che nasce il nostro sistema immunitario, perché mentre i linfonodi creano un sistema di tutto nulla, quindi decidono buoni o cattivi, l'intestino è come se ti controllasse, ti valutasse e dà delle risposte immunitarie fluttuanti nel tempo che sono poi la base della nostra sopravvivenza. Quindi un intestino infiammato continuamente da prodotti, sostanze edulcoranti, dolcificanti, schifezze varie che noi siamo costretti a mangiare per non so quale motivo, veramente, se non fare dei soldi a delle grandi multinazionali, tutti i giorni ci massacriamo continuamente, quindi l'intestino infetto o irritato continuamente perde la capacità di discernimento fra ciò che è buono e ciò che c'è cattivo. Ed è anche l'origine di tutte le malattie autoimmuni, cioè qualsiasi malattia autoimmune parte anche da delle problematiche intestinali. Tu togliendo, pulendo, rimettendo a posto la flora batterica intestinale, togli una marea di sintomatologie legate all'artrite reumatoide, morbo di Crohn, retocolite ulcerosa, adesso ne potremmo fare centinaia di esempi, ma soprattutto queste diete mi servono per togliere le scorie delle chemioterapie nel malato oncologico. Io prometto che non uso farmaci, ma non sono contro il farmaco. Il farmaco va bene se è messo all'interno di un sistema di guarigione, cioè i farmaci mi devono dare il tempo per poter guarire. Conosco gente che è guarita da un farmaco, conosco gente che è compensata da un farmaco, così compensata riesce a star bene e poi metterà in moto tutte quelle metodiche dietologiche di integrazione, di centratura, RQI, la medicina cinese, no, quello a quel punto non importa. Importa che ognuno abbia il tempo di poterlo fare, perché noi abbiamo dei grandi maestri, da Di Bella, da Hammer, Marco Fincatti stesso, che è stato tuo ospite, sì, qua, sì, dove ci insegnano, scusate, ci insegnano che la centratura, il riprendere e il bilanciamento dei conflitti ci condiziona le guarigioni, cioè meglio ci porta verso la guarigione. Il problema è che certe volte dei conflitti sono così avanti o la loro risoluzione necessita di tanto tempo che la malattia nel frattempo va troppo avanti. Allora qua benedetto il farmaco. Quindi essere il talebano antifarmaco per me non ha molto senso. Vengo da una scuola dove il farmaco era la base e non mi piaceva. Ho fatto i 3 anni di medicina funzionale, quindi anche omeopatia, agopuntura, eccetera, però chi lavora solo lì non mi piace neanche lì. Cioè mi piace l'integrazione fra le varie metodiche, dove devi avere chiaro o dei consulenti all'altezza o una vastità di conoscenze che io spero di poter arrivare in futuro, perché sono ancora molto giovane.
Ma diciamo che la medicina è in continua evoluzione, ovviamente. Se guardiamo gli ultimi 50 anni non sapevamo nulla allora e oggi ce ne accorgiamo, fra 50 anni ci accorgeremo che quello che sappiamo oggi è molto relativo.
In realtà per me la medicina occidentale è in continua regressione, cioè sta scoprendo come...
Mi preciso, nell'integrazione.
Hai ragione, è vero, ma per me è proprio la regressione, nel senso, la regressione non dal punto di vista qualitativo, è che per capire dove dobbiamo andare nel futuro sono dovuti alla fine cedere e ritornare a scoprire i grandi maestri. Maestri, per me in questo momento mi trovo in difficoltà perché sono arrivato alla conclusione che senza conoscere almeno le basi importanti della medicina cinese difficilmente fai un ottimo lavoro da medico occidentale, e quindi loro si sono dovuti costringere a vedere le varie tipologie della medicina cinese, cominciare ad affrontare la medicina cinese, sono dovuti arrivare ad accettare che esistono i meridiani, no? Una volta che hanno usato il gallio radioattivo hanno scoperto che si disponeva esattamente sui meridiani. Se lo dice un cinese ti guarda, dice va bene, la prossima scoperta qual è? Scopri l'acqua calda. Cioè noi è 3500 anni che ci curiamo così e tu vieni qui e dire abbiamo scoperta scientifica, esistono i meridiani. Ma complimenti, cosa che invece qualsiasi indiano, cinese eccetera lo sa ancestralmente. Cioè per loro hanno mal di testa, si mettono lì, ma li vedi nel treno che si toccano, si fanno una digitopressione, di fatto che è una acupuntura, cioè un po' più relativa, ma hanno scoperto l'uso della corrente, delle medicine alternative. Io ho avuto la grande fortuna di essere accettato come compagno dalla mia compagna attuale, Cesarina Zinetti, che mi fa vedere delle cose. Lei è insegnante di yoga, tai chi, anche con il maestro Costantino e con Stefano Stefanelli. Devo dire che mi fa vedere delle cose che sono incredibili, cioè che per un medico non è normale. Cioè, io la vedo attaccata alla corrente al mattino con un vario 100 volte nelle mani, ma per la mia medicina se lo faccio muoio, punto. Questi si attaccano alla corrente, meditano con la corrente attaccata, che dici, a parte che costa una cosa esagerata dal punto di vista, però dici, ma io la corrente si dispone verso le linee di minor resistenza, quindi sangue e cervello, me la fulmina? No, non la fulmina, sta da Dio. E quindi cominciamo a dire, ma allora? Noi abbiamo nascosto una metodica di cura di 3 miliardi di persone. Poi un giorno scopriamo che il gallio si dispone, quindi ci sono i meridiani. Follia. Glielo facciamo fare, ma è follia, follia. Dobbiamo aprire un po' il cuore soprattutto, perché se ti ascolti con il cuore è difficile che sbagli.
E questo è un altro aspetto che mi fa piacere trattare con te. Abbiamo parlato di supporto del paziente oncologico e tu, stando proprio lì, nel momento, con una persona che a volte è anche terminale, puoi conoscere degli aspetti dell'essere umano che non tutti hanno facilità a riconoscere o alle quali accedere, ok? Ad approfondire. Come esseri umani, ok? Molto spesso nella medicina ci concentriamo sull'aspetto biochimico, molecolare, ma ci sono altri aspetti che sono quelli emotivi, adesso parlavi di cuore, emozionali, che fanno parte di quell'integrazione fondamentale utile a un medico per capire e diagnosticare a una persona in che momento della vita si trova. Come includi tu questo aspetto?
Sacrosanto, si vede che sei uno che studia, nel senso, studia la parte emozionale, Io parto dalla fine, non uso il camice. Per me il camice è un modo per distanziarsi. Io sono il dottore, tu sei il paziente, no? Già questo per me è un distacco che non voglio più avere. È molto più difficile, è molto più empatica la situazione, perché il medico che si mette sul piedistallo e dispone dall'alto la tua guarigione non funziona più. Ormai la gente se ne sta accorgendo, ma io me ne sono accorto subito. Quindi per me il camice via, a meno che, vabbè, non va in sala operatoria, certo. È via, io e il paziente diventiamo squadra e l'obiettivo di questa squadra è il loro benessere. Quindi è questo che bisogna far capire: il medico deve diventare parte di un processo di guarigione fondamentale, cioè il famoso potere taumaturgico del medico. In quel momento lì tu sei uno che deve dare fiducia, deve dare forza, frequenza, deve dare la voglia a questo paziente che arriva da te distrutto. Se poi parliamo degli oncologici, anche i familiari sono distrutti, perché questo è il nostro problema. Ci focalizziamo molto sul fatto della proteina P che si deve interagire con certi poi recettori e poi non pensiamo che questo qui va a casa, c'è la moglie che è disperata e piange tutto il giorno perché lui deve morire. E questo aspetto qui come funziona? Cioè ce lo insegna Genovesi, la psico-neuroendocrino-immunologia. Se io ho un aspetto emozionale, mentale, produco ormoni, se sono arrabbiato produco adrenalina. Quindi gli ormoni sono delle emozioni a scoppio ritardato. Questo aspetto qui noi non lo consideriamo se mediamo un farmaco, c'hai 37, c'hai 38 di febbre, ti do la tachipirina. No, non funziona così. Non è più accettabile questo aspetto qui. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare. Sbagliando, l'RQI di Marco Fincati è in evoluzione. Chi è che non sbaglia facendo una nuova modalità di medicina? Hammer, quando ha trovato e ha definito il rapporto fra i conflitti emozionali e le malattie, ci ha messo del suo, è stato arrestato e poi è dovuto morire in esilio e gli hanno chiesto la biura come Galileo Galilei. Cioè, stiamo parlando di potenze fuori da noi che sono incredibili, le case farmaceutiche, i governi stessi, ma anche le politiche che ci stanno portando verso la medicalizzazione, la ultra specializzazione e soprattutto la non presa di responsabilità all'interno di un sistema di guarigione, perché dando farmaci da protocollo sei sempre più o meno tranquillo, c'è il protocollo, c'è quello, ti do questo, io sono a posto, se non funziona l'intervento perfettamente riuscito, il paziente è morto, pazienza. Se invece io faccio la medicina galenica, uso le preparazioni magistrali, quindi decido il dosaggio singolo di ogni componente che voglio dare al mio paziente in galenica, quindi facendo la preparazione magistrale, e il farmacista galenista mi fa i preparati in base alle mie richieste, che ormai sono sempre più ridotte perché ogni mese ci tolgono la possibilità di usare farmaci in maniera corretta, vorrei fare un chiosare che il farmaco deve essere dato in base al peso corporeo, o meglio al volume corporeo, poi ci sono degli adattamenti. Comunque diciamo volume corporeo. Se io ho un paziente di 100 kg e un altro di 50 kg, è assurdo dargli lo stesso dosaggio, però ci sono dei farmaci per cui sono obbligato a darglielo. Faccio un esempio per tutti, un ipoglicemizzante orale, che è il più comune del mondo, c'è a dosaggi da 500 e 800. Fra 500 e 800 c'è il 50% in più, quindi se io ho un paziente di 50, uno di 70, uno di 100, nel mezzo c'è qualcuno che non andrà mai bene, sarà o sovra o sottodosato. Bene, io questo adattamento non lo posso fare su un paziente. Quindi parliamo di milligrammi, 1 milligrammo, 5 milligrammi, 10 milligrammi, poi dopo devo andare un tanto al chilo sul dosaggio. Allora c'è qualcosa che non va. Quindi questo aspetto della medicina è disastroso. Io rivendico la possibilità di utilizzare di nuovo il galenico, di usare il rapporto fra i vari farmaci all'interno di un percorso dove la medicina galenica ti consente di avere dei dosaggi bassissimi di farmaco, questo altra lezione del magistrale Roberto Dall'Aglio, dosaggio bassissimo di farmaco perché gli effetti terapeutici sono sinergici, quindi 1 più 1 fa 5, ma gli effetti collaterali no, 1 fa più 1 più 1, quindi tu puoi avere, tenendo bassi dosaggi, degli effetti terapeutici altissimi e riducendo tantissimo gli effetti collaterali, perché un farmaco per sua natura, ricordiamocelo, è antifisiologico. Quindi il rapporto, cioè la scelta che faccio io medico è quanto male ti fa rispetto a quanto ti fa bene, tant'è che c'è scritto una riga di effetto terapeutico e due foglietti di effetti collaterali.
C'è bisogno di fare bene la diagnosi e sapere cosa serve veramente.
Però insomma ce l'ho da Paracelso, visita, diagnosi, terapia, non è che bisogna essere speciali. Come fai a dare una terapia se non sai cosa c'ha? Mi sembra una follia solo pensarci, no? E aggiungere roba a uno che io faccio, non sono un dietologo, ma faccio il dietologo di fatto, quindi consiglio l'alimentazione, integrazione, eccetera. Quindi io vendo delle persone che sono venute a me e mi ha detto: questo dietologo mi ha dato questo, senza fare polemiche, è proprio, mi ha dato questa roba qui, anche perché il dietologo ormai è come il dottore, l'idraulico se fa l'idraulico, il muratore se fa il muratore, ma il dottore lo sanno far tutti, peggio ancora per il dietologo, quindi ovunque vai, anche il barista ormai ti dà le diete. Una follia, però siamo in una non specializzazione in questo campo qui. Ci sono ovviamente quelli bravissimi, per carità, se no saremmo rovinati. Però vai da uno che ti dice quanto vuoi perdere, quanti allenamenti fai a settimana, okay, prendi questa dieta. E quindi gli dà una dieta, dieta che è un regime alimentare, semplicemente. Ma il come digerisci non viene affrontato. Questa è una cosa che mi ha sempre stupito, cioè io se mangio bene e digerisco male è come se mangiassi male, no? L'ho capita io, questo è facile. Quindi se io devo digerire una dieta, esempio, a zona 40-30-30, quindi ho un certo quantitativo di proteine, il 40%, di grassi, il 30%, di zuccheri, il 30%, però ho un piccolo problema nervoso che mi chiude il duodeno, vado in spasmo sul duodeno, quindi non ho più quell'effetto peristaltico di assorbimento degli enzimi digestivi dal fegato e dal pancreas, per cui quelle proteine non le posso digerire in maniera corretta. In che situazione mi trovo? Che io mangio 40-30-30, digerisco 50-50. Quindi il messaggio iperproteico che avevo voluto dare, avevo intenzione di dare al mio paziente, viene trasformato dalla sua digestione in 50-50, cioè iperglucidico, esattamente l'opposto di quello che volevo fare all'inizio. Non sbaglio la dieta, ma sbaglio applicarla a un paziente che non è in grado di digerirla. E per questo due persone differenti a cui do la stessa dieta a volte ottengono risultati opposti, perché non hai guardato la digestione. Quindi l'aspetto della qualità digestiva, quindi dieta di pulizia, mettiamo a posto, facciamo ripartire, lo concentriamo, vediamo se ha dei conflitti emozionali importanti, eccetera, tutto questo fa parte di un preludio importantissimo per poter avere poi un'efficacia terapeutica importante. Io ottengo dei risultati incredibili quando pulisco un intestino. Io lo chiamo pulisco perché è una terminologia semplice che insomma è facile anche da ricordare, sì, sì, per i pazienti, che magari a volte noi abbiamo un po' il difetto di usare dei termini tecnici che capiamo solo noi, a volte nemmeno noi. Invece in questo frangente capire che un intestino pulito, sfiammato, che comincia a muoversi in maniera corretta, produrrà tutte le citochine infiammatorie, cioè gli ormoni digestivi all'interno dell'intestino verranno spremuti, assorbirà meglio tutti gli elementi nutrizionali, digerirà meglio, che digerire vuol dire scomporre e assorbire tutte le sostanze che metto dentro, avrà una vascolarizzazione corretta, una peristalsi migliore. Quindi un intestino che lavora bene mi fa stare bene, ma soprattutto un intestino che lavora bene non richiede cibo. Perché noi mangiamo circa 6 volte più delle nostre necessità, io forse qualcuno di più, però in genere siamo messi così perché una flora batterica intestinale scorretta in genere si nutre molto di zuccheri. Se tu non gli dai quegli zuccheri, questa flora batterica sbagliata produce delle tossine spasmizzanti che ti sanno il crampo allo stomaco, semplificando, quella è la sensazione di ho fame, se non mangio divento matto. In realtà in quel momento lì non hai fame tu, ha fame la tua disbiosi intestinale, quindi tu mangiando nutri la tua disbiosi intestinale, cioè nutri i batteri sbagliati che ti stanno determinando tutta una serie di stanchezza al mattino, dormo ma non mi riposo, non ce la faccio, tutto quello che mi faccio è una fatica. Quindi questa sensazione della vita quotidiana che tu hai andando in giro, madonna devo andare di qua, non ce la faccio, che scocciatura andare di qua, devo prendere i figli, cioè quella sensazione di ogni cosa che devo fare mi devo arrabbiare per poterla fare, quello è tutto frutto di una disbiosi intestinale che magari sono anni che viene sviluppata e che noi abbiamo cominciato ad accettare, fra virgolette. Quindi trovi normale che ti alzi e sei più stanco di quando sei andato a letto. Follia. Io quando mi alzo sono a palla di fuoco, perché in natura, la natura dice che io dovrei essere un animale da caccia. Mi alzo, caccio, mangio, digerisco, recupero. Quindi la fase di vagotona notturna, del recupero funzionale, dove produco il GH, il testosterone, il cortisolo, cioè sfiammo, costruisco e potenzio, questi tre ormoni qui li faccio solo se dormo bene. la sensazione di ho dormito ma non sono riposato vuol dire che tu hai bypassato quella giornata lì e non hai recuperato, quindi hai usato riserva funzionale, non ti sei nutrito, andrai avanti con l'adrenalina, sarai uno che sarà sempre arrabbiato con le persone che hai intorno perché non sei armonico con te stesso, prima di tutto, e poi con gli altri.
Ed è molto facile cadere in questa situazione, perché quando si ascolta, no? Chi ci sta ascoltando dice, è vero, quella è la situazione, ma è lo stress quotidiano, è l'accesso magari a un fast food, a una contaminazione anche poco, ma costante, che ti porta in uno stato di questo tipo.
Hai elencato il fast food, che sì, effettivamente, quello è bello perché è emblematico di un problema, ma secondo me il problema è molto più subdolo, è molto più diffuso nelle catene della grande distribuzione, con la modalità di coltivare, di trattare gli animali, la modalità di conservare, di dover colorare per forza, di dover dare un
aspetto fantastico. Il fast food è la
sintesi di tutto questo. Bravo. Lì è, no, ma è facile, perché è quasi un modo per buttare un dito contro un sistema, che lì è chiaro, lì si mangia male, perché tanto se uno prende un qualsiasi hamburger di qualsiasi catena, l'analizza, un po' di perplessità ti possono venire, ma invece se vai nella grande distribuzione e prendi l'insalata perché sei vegetariano, prendi quell'insalata lì e dici, oh, questa è buonissima perché è l'insalata, è lì che ci sbagliamo. Per cui spesso le cose evidenti sono quasi, si chiamano specchietti per gli allodole, così tu dici, ah, tutti a dire che sono cattivi, io che sono un grande nutrizionista, perfetto, mi voglio bene, compro dell'insalata che poi dell'insalata c'è solo il colore. Quindi come la mettiamo lì? Cioè, il discorso è proprio di cultura personale. Noi non dobbiamo arrabbiarci col fast food. Il fast food fa il suo lavoro, ma se tu senti in cuor tuo che quando vai lì stai male, non ci vai, il fast food chiude e aprirà una bio bottega vegana e, che ne so, biodinamica. Perché il problema è che tu ci vai dentro a mangiare. Se ci smettono tutto, McDonald's, faccio un esempio che è sempre massacrato, lui guadagnare dal biodinamico o dai fast food che ha adesso, secondo me non gli cambia niente, l'importante è che faccia dei soldi. Quindi cerchiamo di fargli fare più soldi che possiamo.
Sì, qui potremmo aprire anche una parentesi legata al fatto che molto spesso i vegani poi pensano di essere nella parte giusta, ok? Ma anche lì ci sono, diciamo, degli interessi commerciali molto ampi, quali ad esempio ora c'è tutto il casino legato alla quinoa e avocadi che crescono in una parte del mondo e vengono vendute in un'altra parte, quindi fa parte sempre dello stile di vita, andrebbero conosciuti bene e analizzati, allora, per prima di scegliere.
Sono d'accordo, cioè, allora, parte tutto da noi, per questo ti dico, non concentriamoci verso un nome, un cosa eccetera, facciamoci verso un'idea. L'idea mia deve essere, io cerco di essere il migliore che posso, va bene? Per cui anche la natura ha detto che l'uomo è onnivoro in generale, no? Poi mangiare 5 volte a settimana carne rossa per me è un delirio, perché non mi trovo d'accordo, soprattutto la carne rossa dei grandi allevamenti eccetera eccetera. Se invece tu c'hai una mucca che insieme lo pascola, si mette d'accordo, cresce in 5 anni, 6 anni, poi viene macellata e la si divide con gioia, come quando si ammazzava il maiale ancora fra le famiglie, quella carne lì, è chiaro che hai ucciso un animale, posso essere d'accordo o non essere d'accordo, eccetera, però ha già tutto un altro aspetto. Il macello di Mantova fa 300.000 maiali al mese, quella carne non è la stessa di quel maiale che ha vissuto nella fattoria, mangiando di tutti, ghiande, eccetera, messo al libero. Cioè, il problema è questo, che noi veniamo da un problema culturale dove degli anni 50, post-guerra, dove era... Per far vedere il benessere, finalmente era arrivata la carne, per cui negli anni 60-70 si è portato avanti il meccanismo che più carne mangi, più stai bene, più benessere. Quindi il macellaio, ho fatto miliardi di macellai in quel periodo lì, perché era un bene che dimostrava che siamo usciti dalla crisi. Adesso il discorso è andato all'opposto con il vegano, per cui abbiamo quelle mattanze che facciamo in questi macelli in una maniera incredibile, per me scandalosa, che non mi va bene. Non mi va neanche bene il talebano dall'altra parte, che viene a giudicare una persona perché si fa una bistecca. Cioè, in medio stat virtus, io cercherei di mantenere un po' di tranquillità. Soprattutto, appunto, fai il vegano, però tu mi prendi un avocado che viene dall'altra parte del mondo sfruttando i bambini di una multinazionale, quindi... Va bene, hai cambiato solamente l'obiettivo, ma il risultato finale, che c'è sempre gente che soffre dietro. Quindi l'obiettivo nostro deve essere probabilmente di usare più cuore, avere più apertura verso gli altri e cercare di fare la cosa un po' più giusta. Anche perché, questo forse non lo sanno tutti, questa è una cosa un po' curiosa che può essere simpatica. Il microbiota del terreno è lo stesso del nostro intestino, degli animali, delle bestie, delle piante, dappertutto. Quindi noi abbiamo, diciamo, una quota di batteri comuni in tutto il mondo. È incredibile. Tant'è che gli stessi che noi beviamo, addirittura da noi, li usiamo anche per lavare per terra, perché sono in grado di combattere i batteri patogeni. Questa cosa qui la fa anche l'RQI con le biotecnologie olistiche. Adesso abbiamo Marco Ficati, è riuscito ad arrivare a dei livelli di competenza con le biotecnologie olistiche che sono strabilianti, semplicemente una cosa incredibile. Bene, quando io ho una carota nel terreno, questa carota vive vicino a questi batteri. Questi batteri emettono una frequenza. Questa è bellissima, la medicina frequenziale ha delle cose pazzesche. Queste frequenze vengono prese dalla carota, quindi quando tu mangi quella carota nata di fianco a casa tua, in realtà non solo ti butti dentro la sostanza carota, ma avrai quello che è stato trasmesso da quegli stessi batteri in cui lei ha vissuto, quindi avrà una frequenza a chilometro zero. Pensa, il chilometro zero è più utile dal punto di vista frequenziale che non sostanziale. E proprio per questo abbiamo fatto delle diete per l'RQI, dove Marco ha bilanciato, si è testato delle frequenze particolarissime e le è riuscito a mettere all'interno di una biotecnologia olistica che emette quelle stesse frequenze. Qui stiamo andando in una medicina bellissima, che è quella che dicevano i Veda 3.000 anni fa, e noi la stiamo riportando adesso con un po' più di tecnologia, perché la tecnologia non va male, cioè ci serve per migliorarci, se usata cum grano salis. E quindi nella medicina dei Veda di 3.500 anni fa avevano già deciso che c'era questo rapporto frequenziale, quindi abbiamo esempi infiniti di culture che lavorano sempre con le frequenze, e noi, ripeto, nelle biotecnologie olistiche siamo riusciti a trasmettere queste frequenze che possono essere portate per il nostro benessere. Ci sono biotecnologie olistiche addirittura da mettere nel frigo, quindi stiamo cominciando ad entrare in un altro piano dove appunto non è il buono o il cattivo là che mi fa la differenza, ma è qua che fa la differenza. Cioè, se ho qualcosa che non mi va bene, devo cominciare a lavorare su di me, perché solo cambiando me stesso la mia realtà cambia. Io l'ho visto con tutto quello che mi è successo in questi anni. Io, avendo un interlocutore fuori a cui dare la colpa, mi assolvevo sempre. Invece devi cambiare te stesso, devi cominciare a lavorare su di te se vuoi. Quindi il vegano che mi viene a dire che lui è più bravo di me, perfetto, vuol dire che lui ha un problema col suo valore, non con me. A me dispiace per lui, ma non per me. Perché se tu stai bene con te stesso, difficilmente dai dei giudizi sugli altri. Cioè, il giudizio è la mancanza del tuo valore, quindi proietti sugli altri un problema che hai tu. È un modo per salvarsi, certo, ma non mi fai
per pressione. Per deresponsabilizzarsi.
È che io seguo molto quello che dice Alessandro Sironi con il piano mirroring, e mi è stato molto utile. Cioè, non è tanto il deresponsabilizzarsi, perché quello è una... è quasi conscio. Invece noi parliamo con l'inconscio, ma soprattutto con la realtà simbolica, cioè la realtà specchio. Noi proiettiamo fuori degli aspetti di noi, quindi la burocrazia, se mi dà fastidio, in realtà è un aspetto della mia parte interiore che viene proiettata fuori, e io mando gli strali contro quella burocrazia. In realtà sto parlando a me stesso. Quindi quando io comincio a lavorare in quell'aspetto di me interiore, fuori la stessa burocrazia non mi darà più nessun problema. Quindi l'obiettivo è quello, lavorare su di sé. Quindi ripeto, qualsiasi cosa, anche un medico con cui magari non condivido l'operato, non lo giudico, cerco di capire dentro di me che cosa rappresenta lui in quel momento lì, e allora cambierà la realtà. Cioè, se la soluzione a tutti i tuoi problemi è dietro questa mano, fin quando stai lì non la vedrai mai, e quando cambi, no, il punto di vista, che dici, ma era così semplice? Quante cose erano così semplici? Quando hai cambiato il paradigma, da Stephen Covey ce l'ho insegnato con le 7 regole del successo, che per me è un libro, è stato il primo dei grandi dove mi ha fatto cambiare, pensare, oh, bisogna cambiare. Marco con Oltre il velo di Maya, Sironi mi ha dato la realtà simbolica, lavorare su me stesso, sui conflitti, è stata incredibile. In questi anni, dico, pazzeschi, se non avessi avuto, ripeto, Cesarina, che mi ha aiutato tantissimo, mi ha guidato, perché loro, per loro è normale meditare, stare lì a lavorare su di sé, invece per uno che era convinto di essere il più bello del mondo, poi ha dovuto fare un tonfo dall'altro, ripartire da zero, è stato un bagno di umiltà bestiale, però grazie al bagno di umiltà che è stato fatto, grazie a quello che mi è successo, perché mi ha potuto migliorare a livello interiore. Non capita tutti i giorni di poterlo fare.
Certo, e prima di toccare questo argomento che è sicuramente molto profondo e interessante, il concetto di cadere, tu vieni dallo sport, abbiamo parlato della componente sportiva come fase educativa, quindi la sconfitta prima della vittoria. Tu lavori tantissimo nell'ambito sportivo, sei stato appunto un grande vincente. Qual è il messaggio anche a chi è oggi un genitore e guida il proprio figlio in un percorso sportivo?
Il messaggio nella sua complessità è semplicissimo. Lo sport insegna a perdere, cioè è importante che dalle sconfitte si cresca. Chi non perde mai non cresce, quindi i vostri figli che perdono, che si arrabbiano, si miglioreranno. Non create dei campioni, create degli uomini che imparano dalle proprie sconfitte. Quindi lo sport è un modo per migliorarci e per portare dei valori veri nella vita, cioè mi alleno, mi impegno, sono rispettoso, rispetto i miei compagni, ho delle regole che rispetto, se faccio tutto questo bene, mangio bene, mi integro bene, quindi ho tutta una serie di cose da fare per cui poi la mia performance migliora. Cioè io sono uno che, non usando nessun tipo di farmaco, nessun atleta mai usato in vita mia, perché sono contrario alla medicalizzazione dello sport da sempre, infatti è il paradosso quello che ci è successo. Cosa abbiamo, ho sempre detto, signori, cioè, lo sport è solo una serie di atteggiamenti che devi adottare per poterti migliorare. Prendere una sostanza, anche lecita, che però prendi questo e vai più forte, quello è doping, perché è doping mentale, perché bypassi tutto il percorso di crescita personale, interiore, esteriore, allenamenti, qualità, allenatori, rispetto dei compagni, per arrivare a una performance migliore. Tu se prendi questo e vai forte, sia che sia lecito che no, quello è un problema che non esiste nemmeno per me. È doping. Ma si può cosa? Si può prendere una sostanza che ti fa diventare più forte, chi è più forte? Tu o la sostanza? Dov'è il tuo lavoro? Cioè, che messaggio stai dando ai prossimi? Cerca una sostanza che sia consentita, che ti fa andare più forte. È quello il tuo messaggio? Per me no. Per me il tuo messaggio è vai, lavora, mangia, e se la quota di allenamento è superiore alla capacità che posso darti col cibo, allora comincia a integrare. Ma l'integrazione integra il cibo. Quindi cibo, integrazione, lavoro, rispetto e performance. Vinco o perdo è lo stesso. Se perdo imparo di più e anche dalle mie vittorie posso imparare. Ci mancherebbe, se perdi sempre dopo un po' diventa noiosetto la cosa. Invece l'evoluzione tua personale ti fa sì che riesci a gestire un rapporto con gli altri, un rapporto di spogliatoio, quello che ci si dice lo spogliatoio rimane dentro, quindi zone protette interiori ed esteriori, quindi anche lì proietti fuori quello che hai dentro. Quindi le cose che noi dicevamo nello spogliatoio di Siena, fuori, io leggevo sui giornali di tutto ovviamente, ma come tutte le squadre del mondo, però io ho fatto Siena, e quindi io vedevo fuori sui giornali cose pazzesche, e noi sapevamo che la verità era esattamente l'opposto, o addirittura ad anni siderali, cioè, fuori da quello che era in realtà.
I media, diciamo che molto spesso distorcono profondamente la notizia a favore commerciale, non sempre, però molto spesso succede questo. Io ne parlo prendendomi la responsabilità di questo, e questo che facciamo in formazione indipendente. Oggi siamo qua per parlare con te della tua storia, che tocca anche questo argomento. Prima di entrare in questo, avendo intrapreso il percorso dello sport, questa tua parte della vita, abbiamo citato il fatto che tu sei stato un grande vincente in tanti sport. Qual è stata la tua carriera professionistica sportiva, oltre quella da giocatore, da sportivo tu, come professionista all'interno di staff?
Sì, premetto che come giocatore mi allenavo semplicemente ad alto livello, poi dopo non ho mai fatto lo sport, per cui sapevo che avrei fatto il dottore, quindi non mi sono mai concentrato troppo lì perché avevo anche altre cose da fare. Allora, io sono stato più o meno, credo, il medico più vincente al mondo per 15 anni di seguito, più o meno. E sinceramente per me è sempre stata una passione e un gioco, perché lo sport è un gioco nonostante tutto, anche se ci siamo divertiti. E non ho mai fatto dei conti, dei ricordi, però c'ho dei momenti che sono belli, quelli io direi, perché elencare dei titoli, poi sai
quello che ti ricordi,
dove hai vinto è l'atleta che va in campo, non ci va il dottore. Mm-hmm. Ok? Quindi tu fai parte dello staff. Con Korotishkin abbiamo vinto 6 mondiali, capitano della nazionale russa di nuoto veloce, e 100 delfino, 200 delfino. Pazzo scatenato, ma è una persona incredibile. L'abbiamo vinto 2, ne abbiamo vinti per un centesimo di secondo. Chi dà quel centesimo all'atleta? Non, nessuno lo può sapere mai. Intanto lui l'ha preso quel centesimo e ha vinto. E poi ha fatto secondo alle Olimpiadi dietro Phelps, e a pari merito con Le Gloss, Londra 2012. La più bella in assoluto, non c'è, non ce n'è proprio. Dico, ogni volta poi mi emoziono proprio perché è stata la cosa più incredibile, è stata la vittoria alle Olimpiadi di Vancouver 2010 di Razzoli. Anche perché eravamo 4 gatti, eravamo là, io ero suo medico da 4 anni, e perché Razzoli c'ha una storia pazzesca, se posso fare una digressione un secondo. Certo. Lui era seguito dalla Sara Soverini, una che faceva RPG, riabilitazione posturale globale, per me un mostro mondiale, sacro, incredibile, perché era stato abbandonato dalla nazionale perché per i carichi di lavoro sbagliati aveva schiantato la schiena. Lui ha fatto 2 anni in piedi, dritto, non poteva sedersi. E venne dalla Sara, fece 2-3 sedute, alla quarta seduta gli disse, dai vai a sciare, dimmi come va. Lui gli dice, come sciare? Io sono qua per cercare di camminare, non sciare. Lei si mise a ridere, vai vai, scia e poi me lo dici. Sciò, lui rimase colpito, la volta che tornò da lei, me lo portò, lui era stato buttato fuori dalla squadra di Serie C della nazionale perché non poteva sciare. E lui mi disse, lei mi dice, guarda questo qui, Sara aveva un tumore, e mi dice, questa è la mia eredità. E sa delle volte come lui vincerà le Olimpiadi e tu sarai lì con lui perché siete fatti uno per l'altro, quello che tu fai lui non lo farà mai con nessun altro, e vincerà le Olimpiadi. Uno appena buttato fuori dalla squadra di Serie C, della nazionale eccetera, anche se tu hai molta fiducia in te stesso, ti lascia perplesso. Era il 2006. 4 anni dopo eravamo a Vancouver sul podio, quindi quella foto lì, quella è proprio del cuore, ce l'ho proprio veramente. Poi vabbè, abbiamo vinto la qualificazione olimpica con la Polonia di pallavolo, sono stato per anni con Andrea Di Nino, il più grande per me allenatore di nuoto che posso, che una persona abbia la fortuna di incontrare. Andrea Di Nino della ADN Swim Project è oltre proprio, è
non conosciuto,
una persona, beh, Andrea, io lo amo, lui mi ha portato, scusate ma ogni tanto tossisco, e mi ha portato veramente nel nuoto di alto, 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 alto livello, e ho apprezzato un aspetto che non conoscevo in realtà fino a quel momento lì, perché nel nuoto si cominciava a ragionare sui centesimi di secondo, con Razzoli era lo stesso, però con Razzoli ci stai un po' di meno perché per logistica è più difficile seguire un atleta di sci, quindi è molto telefono eccetera. Invece lì fai ore e ore in piscina. Con Korotishkin lavorammo per 2 mesi e mezzo sugli ultimi 12 secondi di gara, abbiamo vinto più di 80 medaglie agli europei, voglio dire, parliamo di cifre importanti, una cosa incredibile. E poi Siena, chi ha lavorato a Siena lo deve capire, so che qui siamo Arezzo, ma Siena, quando sei a Siena sei in un altro pianeta, e sei, a parte gli scudetti, bene, miglior squadra di Eurolega per anni, Final Four persa per un paio di punti contro quella che in quel momento era la squadra più forte d'Europa di sicuro, con un budget 5 volte superiore a noi, ma soprattutto uno staff. Lo staff di Siena era incredibile, perché avevano creato una struttura base, e questo dovrebbe essere veramente la base di un team manager dello sport, granitica, su cui ogni anno questa ruota girava e veniva aggiunto un dente, fino a chiamare me, che ero la prima volta che ci trovavamo con un medico responsabile dell'integrazione dell'alimentazione per l'alto livello sportivo, in prevenzione degli infortuni, dove c'era Giustino Danesi De Luca, adesso a Milano, Pianigiani, Banchi, il grande Crespi, che con lui abbiamo vissuto la fase discendente, ma abbiamo vinto lo scudetto lo stesso, con una squadra che era ormai senza budget, ci siamo tutti, abbiamo lavorato gratis per Siena, non era un problema. Quindi ricordo gli aneddoti pazzeschi, cioè venivamo da 5 stelle, Superior, gli anni d'oro, che poi erano 20 milioni di budget, non era un, per l'Eurolega non è una roba incredibile, ci confrontavamo con i 90, 100, 130 Milano spese il triplo in un anno solo per i buyout con Scariolo, quindi cioè, ci sono delle storie bellissime, no? E noi dentro lì a martellare, prendendo scarti degli anni di altre squadre, tipo Moss, il reietto di Brescia che non viene da noi, fece un placero. Bo McCallum, ragazzo d'oro, ma se nella vita se non giocava a pallacanestro non poteva fare nemmeno il parcheggiatore, e invece nel campo diceva Pianigiani, facciamo morire perché non sa giocare a pallacanestro, quindi lo devo far correre.
McIntyre.
McIntyre sa giocare a pallacanestro, e Leon Cabrera, lui è un altro, però uno come Bo McCallum, cioè definito che miglior giocatore di Eurolega per 2 anni, non sa giocare a pallacanestro, quindi lo devo far correre, devo creare una squadra che gli apra gli spazi, no? Ma Lavrinovic, Zizic, il metronomo, ma sono cose che non, cioè, sono incredibili. Quindi è una fortuna essere stato scelto, perché poi i giocatori, se non gli piaci, quelli a quel livello lì non è che ti considerano, eh?
Sì.
Quindi abbiamo fatto cose incredibilissime, e poi il Full Metal Jacket, dove abbiamo creato, cioè abbiamo preso la prima pagina di Sportweek noi, con al centro Pellegrini e Magnini, Filo è anche un amico carissimo, quindi e quello è stato anche lì la dimostrazione di come un team privato potesse lavorare ad alto livello. Abbiamo vinto i mondiali, insomma, le qualificazioni olimpiche, abbiamo fatto tante cose belle, ma soprattutto anche lì incontro con Mike Maric, altro fenomeno apneista eccetera, che insegnava, insegna tuttora in giro, tanto immagino che tu lo conosca,
sì, sì.
L'uso del diaframma, ma dai manager ai malati, altro esempio di come non c'è una cosa che faccia bene o faccia male, dipende come la gestisci. Quindi la stessa integrazione, malato oncologico o super atleta, stesso tipo di respirazione, super manager, malato, super atleta o semplicemente ragazzino. Quindi noi facciamo dei lavori in questo modo, quindi insegniamo ai bambini a respirare, cosa che sembra impossibile, ma ormai abbiamo delle dinamiche respiratorie molto sbagliate, perché facciamo poco movimento, 3 ore alla settimana se va bene, poi sempre sedere di fronte alla PlayStation. Questa è una responsabilità dei genitori, e a volte pretendono da noi di staff che dovremmo educare, alimentare, spingere, tenere, fare anche babysitteraggio a basso costo i loro figli, perché seguire un ragazzo è diventato pare impossibile. È molto più stressogeno, ovviamente. Io ormai ho 50 anni, però mi ricordo che da bambino c'era uno in cima alla strada che guardava un po' tutti, faceva un po' di conti, bene o male sono tutti, e finiva lì il problema. Adesso invece è un po' più complesso, è vero, abbiamo meno tempo, questa società ci sta portando in una direzione di overstress mentale continuo, dove è anche più difficile per i genitori stare dietro ai figli ed essere capaci, anche perché gli stimoli contrari e nocivi sono tanti. E poi ultimamente niente, abbiamo avuto quindi la squadra, quindi da 4 anni di fatto non seguo sport ufficialmente.
Infatti questo prima l'ho anticipato parlando dei media, e, diciamo, del momento in cui ti sei trovato. Me lo puoi raccontare, me lo puoi specificare, perché è stato sicuramente un avvenimento che a livello nazionale ha avuto una risonanza. Averti qui per
mondiale
assolutamente, però averti qua e sentire dalle tue parole quella che è stata la verità di questa faccenda è sicuramente importante.
Sì, io ripeto, come già ho detto altre volte, non ci farei tanto, come dire, non spingerei tanto sul fatto che poi sono stato assolto da tutto. Comunque la vicenda è ormai arcinota, noi siamo stati accusati di doping e squalificati dal CONI con la sentenza di presunto tentato doping, che è una cosa che se la dice un vigile urbano si mette a ridere, come se io presumessi che un giorno tu porterai la tua macchina in un divieto di sosta e ti faccio la multa prima. Sono delle cose che capisce solo chi è addetto ai lavori, perché presunto tentato doping da parte del CONI, io, se me lo dicono, non capisco cosa vuol dire, no? Invece il CONIC è un tribunale morale, quindi loro hanno deciso che noi avremmo potuto anche dopare o doparci. Quindi era che io tentavo di dopare Filippo Magnini e lui tentava di acquistare, però fuggendo perché non riuscivo a raggiungerlo, cioè un paradosso. E questa è la parte CONIC. Parte CONIC che sinceramente non ho fatto nemmeno appello. Ho sempre combattuto il CONIC, non mi è mai piaciuto a livello federale. Ho visto cose scandalose, vergognose. E quindi basta, cioè, il fatto di non far parte di quell'associazione non mi cambia nulla. Io con lo sport ci ho sempre speso, mai guadagnato. Quindi aspetto CONI, per me l'unica cosa è che sono stato nelle loro sale tante volte, posso solo dire una cosa, che si guardassero un pochino dentro e magari lavorassero un po' meglio sulla base, sui bambini, sulle cose che deve fare quell'associazione, perché sono francamente insufficienti, proprio voto 4. Per quanto riguarda la giustizia, invece, quella vera, quella seria, quella fatta da PM, da giudici, lì è stata più complessa, perché ovviamente anche lì, se parliamo della parte egoica di una persona, quando vieni a prendere il medico più importante del mondo a valutarlo, cominci a e ti fai subito, in genere se sei abituato a vivere nel fra i colpevoli o meglio fra la gente che devi condannare, la tua habitus mentale sarà quello di adesso vediamo che cosa ha fatto questo. Non avendo fatto niente è diventato un problema, per cui le cose sono andate un po' avanti, quindi le accuse sono diventate che compravo e spacciavo farmaci dall'estero scaduti, una scatola per la neuroterapia dimenticata in un ambulatorio in tonsa, perché proprio ci hanno scordato, quindi nei 4 anni, con tanto di fattura, nome mio, perfetto, scaduta, perché era stata lì 4 anni, nessuno sapeva più neanche ci fosse, trovano questa scatola e quindi io commerciavo farmaci scaduti dall'estero, a parte che è scaduta dopo averla acquistata, ma è il concetto, io mi metto a trafficare per farmaci, ma è da 12 a 22 anni di galera, poi cancellata dalla procura stessa, questa accusa, però tu ti vedi arrivare una serie di accuse che sono francamente da pelle d'oca, perché quando le leggi, galera, non è che si discute, quindi ci siamo trovati un pochino a discutere della nostra vita e di tutto, e quindi doping a Magnini, addirittura creazione di una rete a scopo di lucro per vendere e tutto, siamo stati assolti. L'unica cosa brutta, stupida, è questo qui, vabbè, appunto si sbaglia la vita. Io ho comprato un farmaco all'estero che non potevo comprare perché dall'estero non si possono comprare farmaci, non lo sapevo, si chiama ricettazione. Quindi consiglio, non comprate farmaci all'estero via internet, perché se fanno una presa a campione vi vengono a casa e sono un anno e mezzo di galera. Patteggi, fai tutto, ma insomma la situazione è orrenda. Perché si chiama ricettazione? Perché bypassi, no? Quindi non fatelo, neanche per scherzo, quando compri l'umana, il latte in polvere dei bambini in Austria, fai ricettazione, questo sappilo, quindi questo non lo sapevo, e io lì è la mia colpa, l'accetto, da lì però si è scatenato l'inferno, quando il giudice scrisse, ma 64.000 telefonate intercettate, quasi 100.000 ricette prese, 4 anni di indagini, 700.000 euro spesi e nemmeno una prova. Ha detto, ma avete avuto un accanimento nei confronti di Magnini e Porcellini un po' fuori dalla logica. È comprensibile, sono lì, avevano questi personaggi famosi, sono stati sui giornali per anni, evidentemente hanno lavorato poco su se stessi, a me hanno dato l'opportunità di migliorare tantissimo, per cui gli stessi diciamo compagni, amici eccetera, la domanda che mi facevano era, ma come fai a essere così tranquillo? Perché quello è il problema, io ho sempre cercato, e più andavo avanti più riuscivo a centrarmi, per cui anche le cose di processi che all'inizio vedi che vanno in una certa direzione, piano piano man mano che si cambiavano gli stessi, in questo un grande Alessandro Sironi, ripeto, mi ha aiutato tantissimo perché mi ha fatto vedere la realtà specchio fuori e mi ha dato i compiti a casa da fare, quindi è stata una cosa intensa, quindi abbiamo lavorato lì. Marco Fincati, grandissima utilità perché nei momenti di crisi che ognuno ha, perché certo, vedi quelle robe lì, c'hai 3 figli da mantenere, le spese da fare, devi andare a lavorare, pensa il giorno del processo 7 ore di interrogatorio, il giorno prima come puoi essere sereno, andare a lavorare con i malati di tumore, quindi ma tu malato di tumore mica è colpa sua se tu c'hai gli affari tuoi a casa, quindi la centratura, il medaglione delle biotecnologie olistiche, la meditazione tra un paziente e l'altro, mettersi in coerenza, cercare di scaricare fuori tutto, la cesarina che mi faceva mi pettinava Laura, non sappiamo più che si inventarne perché la situazione era veramente veramente difficile, molto molto molto. Io non auguro a nessuno nella vita di subire un decimo di quello che ho subito io questi 2 anni, ma non subito nel senso che ho visto cattiveria nei miei confronti, perché quella è una macchina che va avanti, non credo che neanche ce l'avessero con me in maniera particolare. Qualcuno dice, chissà cosa hai fatto per dargli fastidio, chissà che piedi hai pestato. Secondo me è proprio così. Quindi è criticabile, esecrabile, se volete, ma non contro di me. È proprio che la giustizia ha queste cose. Il giudice De Luca ha fatto una sentenza scritta benissimo. Forse lui era uno in quel momento, veramente aveva una bella apertura di cuore, cioè sembrava che veramente brillasse di più all'interno di queste aule che sono un po' opprimenti dal punto di vista energetico, parlo, non è né questione estetica né di condizioni umane, proprio energeticamente secondo me i tribunali andrebbero un po' puliti, quindi bisognerebbe metterci un po' di mantra o cose varie. Funzionano tantissimo,
immagino.
Io lo vedo tutti i giorni dove andiamo negli alberghi, quando andavamo, perché adesso non posso più andare negli alberghi, devo aspettare di essere riabilitato anche dai tribunali, quindi per questo periodo faccio avanti e indietro, ma noi entriamo dentro.
È sicuramente una condizione molto difficile, complessa, soprattutto soltanto vivendola si possono capire questi meccanismi.
Sì, è
bruttissimo. Io ti ascolto e provo a immaginare quello che hai vissuto.
Ora, ti faccio un esempio, provo a pensare che persone che non mi hanno mai visto né conosciuto, che io non so neanche che esistono, mi scrivevano su Facebook: ah, te sei quello che dopa. Io facevo parte all'epoca di un progetto sociale che poi, da cui sono poi uscito, e questo progetto aveva dei detrattori del progetto. Io facevo solo il merito, andavo a fare delle conferenze, mi piaceva fare, ho conosciuto un sacco di belle persone, ma questi fantomatici detrattori li vedevi che hanno preso la documentazione, l'hanno mandata al ministro della salute per, come dire, mettere il carico da 11,
incentivare la
situazione. Poi, fra l'altro, pseudonimi che mi scrivevano, ti hanno beccato, mandato su Facebook gli articoli di giornale, perché poi gli articoli di giornale, io ho avuto 4 anni di articoli terrificanti, ma un articolo, nessuna prova, bello, caratteri comunitari, ma uno contro 4 anni, cioè il danno è stato a livello economico, emozionale, personale e di numero di pazienti nella mia città, infernale. È stato un massacro. Io ho dovuto ricominciare, andare a fare gli ambulatori che ho sempre tenuto, però ero riuscito ad avere un buon ritmo dove facevo qualche giorno fuori al mese, quindi con molto soft, partivo prima, dormivo lì, incontravo gli amici, venivo da te a fare 2 chiacchiere, andavo da un altro, e nel frattempo lavoravo perché avevo ricominciato a tornare a casa per stare vicino ai miei bambini, per poter stare con loro, divertirmi di nuovo, perché avevo raggiunto un po' un'armonia fra i viaggi da fare, che mi diverte, io sono un po' zingaro, mia mamma si chiama Druskovic, quindi non è proprio di Campobasso, noi siamo di famiglia istriana, io sono profugo istriano, o meglio, io sono figlio di profughi, però insomma, quindi un po' di zingaro ce l'ho, quindi qualche viaggetto mi è sempre piaciuto farlo, quindi però avevo deciso di tornare indietro, anche perché ho avuto dei problemi cardiologici molto 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 importanti, quindi ho strutturato un po' questo. Niente, mi è dovuto ricominciare a partire e con le limitazioni del tribunale andare avanti e indietro tutti i giorni. Io ieri ero a Milano, ci ho fatto Pesaro, Milano, Pesaro, sono tornato alle 3:30 di questa notte, poi sono qui, domani vado a Mantova, dopodomani ritorno a Vicenza. Nella mia vita adesso sembro un po' un pendolo in giro per l'Italia. E vedere questi insulti di persone che tu non sai nemmeno chi sono, è stato particolarissimo, per dire, ma cioè, questo è un tempo da perdere a insultare me, che non sanno neanche, fra l'altro insultavano come me, come dopatore, e tu in cuor tuo non hai mai usato un farmaco su un atleta. E questo è il paradosso, perché dici, oh, mi hanno beccato, innaccia, miseria, pazienza. Hanno vinto loro, no? Si deve imparare a perdere, abbiamo detto, ma hanno beccato. Ma invece tu non usi farmaci, non c'è un atleta. Io ho detto, giudice, ma non c'è un atleta al mondo che posso dire che io gli abbia fatto un'infiltrazione, gli abbia dato un farmaco. Niente, io non li uso, ma non li ho mai usati. E adesso sto andando verso il non utilizzare più i farmaci, quasi, perché faccio rimanere, nonostante tutto, il dottore, nemmeno nei pazienti. Quindi rimango, cioè, ti fa ancora più male. No? Dice, come? È tutta la vita che con Filippo Magnini abbiamo fatto I am doping free, e l'abbiamo presentato al CONI all'epoca, guarda caso qualche giorno dopo, visto che questo doveva farlo il CONI, questo è il programma di informazione, di demedicalizzazione, di cultura dello sport. Abbiamo aperto l'anno giudiziario, l'ordine degli avvocati di Milano, con diciamo il presidente della cassa forense degli avvocati di Milano era Claudia Campora. Ci ha invitato per due volte, tre volte, con Bianchi della Fondazione Veronesi. Siamo andati a parlare all'Ordine degli Avvocati per presentare un nuovo progetto di sviluppo, il quanto fa bene lo sport anche nei manager di alto livello, quali sono gli avvocati. Quindi io, ospite degli avvocati, dell'Avvocatura di Milano, Filippo Magnini è andato a parlare all'Ordine dei Farmacisti. Abbiamo fatto tanti interventi nelle squadre, nelle scuole, siamo andati sul territorio, io e lui, così, da amici. Ma ovviamente Magnini c'ha un pochino più appeal di me, non tanto, giusto uno a mille. Per cui quando andavo con lui, io parlavo della parte tecnica, l'alimentazione, spiegavo ai bambini che erano incantati da noi, che ascoltavano, facevamo addirittura le conferenze a più livelli, perché tu parlavi fino a 6 anni, fino ai 15 e poi dai 15 su, e hai, devi avere tre tipi di linguaggio. Per cui con i bambini, mangi la verdura, piccolino, con i ragazzetti, 15 anni, che fino alla pubertà comincia a ragionare di alimenti e quel minimo integrazione se fanno, per dire, nuoto a 14 anni si comincia a aumentare i carichi di lavoro, quindi vanno rapportati fra mangiare, scuola, obbligatorio farlo bene, se no per me devi fermare un attimo, e poi quindi alimentazione, integrazione... Diciamo è vita sociale, questo va bilanciata, invece poi gli agonisti, i senior dai 17 anni su, lì puoi parlare tranquillamente, direttamente, facciamo alimentazione in questo modo, integrazione eccetera. Quindi noi facciamo tutto questo, portavamo tre tipi di linguaggio secondo dell'età nei bambini per destare interesse e far capire come il cibo deve essere il motore della tua vita, perché secondo di come mangi rendi tanto a scuola, sul campo, in piscina, dove vuoi. Tutto questo è stato portato avanti da noi ed è stato disintegrato in questi 4 anni, perché veramente la credibilità sembrava zero. Siamo stati assolti, ma quella roba lì non ci sta uccidendo. Cioè, ci sta uccidendo perché io, per dire, non posso più andare nelle squadre a fare il medico di una società. Ho degli amici con cui all'epoca io fondai una squadra di rugby per far giocare il progetto scuola dai 12 ai 14 anni, tutto pagato da me, fondato da me, ero il presidente, pagavo tutto, quello che potevamo pagare, molto, non abbiamo pagato niente, nel senso che in quel frangente lì è successo la tragedia. Quindi ho avuto il grande Beppe De Rosa che per 2 anni è andato con i bambini a lavorare, non siamo riusciti a dargli dei soldi, non si è neanche arrabbiato perché si capisce con queste cose qui, però io non posso più fare questo. Quindi 60 ragazzini all'anno avviati al rugby con dei professionisti del genere, e io ho dovuto chiudere tutto perché non posso più essere presidente di una squadra di rugby perché è affiliata al CONI. Quindi per me personalmente non mi cambia niente, ripeto, con lo sport si perdono i soldi, se sei un professionista è difficile che guadagni molto, lavorando facevo 7.000 visite all'anno, cioè, non era più importante, ho lavorato col grande Sottili, qui 2 anni fa eravamo ad Arezzo, no? 3 anni, 2 anni fa, quando c'era Sottili qui ad Arezzo, uh-huh. E l'integrazione gliel'ho fatta io ad Arezzo, quindi dove lui andava mi chiamava per avere i consigli nutrizionali, questo non lo posso più fare, per dire, però erano... Dal punto di vista economico non mi cambia nulla, mi cambia dal punto di vista umano e dal punto di vista, come dire, divulgativo di questo che facevo, perché lo facevo con passione. Per me lo sport è vita, è la mia vita, sia come atleta perché mi ha dato tanto, io sono rugbista e un rugbista lo sei sempre, e dico sempre che il rugby non è uno sport ma è un modo di essere per me, no? Quindi c'ha dei valori e sono più regole non scritte che scritte, quindi quell'aspetto lì me lo porto dietro, il fare squadra, ci uniamo contro il terzo tempo, rispetto dell'avversario, c'ha dei valori molto belli che anche ad altissimo livello, in questa ormai bomba mediatica che sta venendo fuori intorno al rugby, vengono mantenuti. Per cui io sono certo che ovunque vado nel mondo, se incontro un rugbista abbiamo un linguaggio, non importa il livello a cui lui gioca, se tu ancora adesso vai in Nuova Zelanda ti ospitano solo perché sei un rugbista, non c'è problema. Ti svegliano alle 4:30, ti portano a tosare le pecore, però fa parte del gioco. Quindi lì è un altro mondo. Quindi questo aspetto di vita all'interno delle squadre, un pochino me lo tolgono, ma soprattutto mi tolgono una persona che ha vinto tutto quello che si può vincere al mondo in campo sportivo, e non posso trasmettere questo alle nuove generazioni, spiegando come la medicalizzazione dello sport va vietata, va cancellata. Ma va cambiato.
E alla luce di quanto abbiamo detto prima, appunto il fatto di cadere e imparare a perdere, è stata una lezione che sicuramente lo sport ti ha permesso di utilizzare in questo momento della vita. Come hai reagito? Perché la botta è forte. Come hai reagito? Quindi parliamo adesso di te, dopo quello che è successo, diciamo, come reagisci?
Ma diciamo, è come una malattia, no? C'è la fase ipersimpaticotonica, quindi prendi la botta, in quell'ambito è anche neanche tanto corretto, nel senso, però in quel momento è difficile gestire le emozioni, quelle esplosive, maledette, quindi è il concetto che ce l'hanno con me e tutto. Poi invece ci siamo bilanciati, ci siamo tranquillizzati, abbiamo cominciato a lavorare su noi stessi con delle professionalità, ripeto, con l'RQI, con la meditazione, con anche degli atteggiamenti nutrizionali. Beh, io se vedessi una foto di 2 anni fa, prendi paura, ero 122 kg, una palla, e quindi l'aspetto iniziale è stato veramente malattia, mettiamola così. La centratura mi ha consentito di dire calma, respira, ok, adesso combattiamo la nostra battaglia, perché non arrabbiarsi, non dare delle colpe non vuol dire non combattere, cioè nel rugby si combatte, è la rappresentazione schematica di una guerra. Se devo andare in guerra io ci vado con le mie regole, con le regole faccio di tutto, però devo essere pronto e preparato. Quindi quell'aspetto lì mi è servito tantissimo, perché tu perdi solo il secondo dopo che è suonata la sirena, prima non perdi mai. Io non parto mai battuto e sono stato sconfitto tante volte, sono rinato, non è un problema. Quindi questo mi ha aspettato tanto, proprio nel non arrendersi mai. Quindi se un momento sei sotto di 2 gol, perfetto, cosa dobbiamo fare? Cambiamo strategia, mangiamo meglio, integriamo, mangiamo, quindi, e ripartiamo. E piano piano la curva è cominciato a pendere un pochino dalla nostra parte, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni, sono certo che non sono ancora tutte, perché poi dopo i meandri della giustizia italiana sono incredibili, per cui io quando mi mandano le lettere, io le fotografo, le mando al mio avvocato, gli scrivo è buono o è cattivo? E lui mi risponde è buono o cattivo? Perché non capisco cosa ci scrivono, eppure un po' di dialettica mi sembra di avere. Quello è un mondo che per me è veramente complesso. Quindi lo sport mi ha dato la forza, il vigore e la volontà di recuperare in un momento di grande difficoltà. Eravamo lì nei guai e in zona cesarina abbiamo cominciato a, quindi l'abbiamo portata al pareggio, adesso la rivincita sarà la prossima volta. E l'ultima cosa, questo aspetto qui, parlando di medicina, ha portato a far sì che in ogni caso i 2 anni di stress mortali che ho avuto mi portarono ad avere una ipertrofia cardiaca sopra e sotto ventricolare, diagnosi infausta, si dice, per non far capire, era morte certa, per capire. E quello è stato il primo grande approccio che ho avuto con Marco Fincati. Questo ci tengo a dirlo perché mi ha salvato la vita. E quindi diciamo che con 3 figli, un processo in atto, una professione che sembrava non ci capivi più niente, un cardiologo che ti dice questo tipo di malattia non si cura, quindi compra una casa con l'ascensore, non usare la bici, non andare a fare spesa a piedi, stai buono, non te muove, prendi 1,5 kg di farmaci, così forse arrivi a 2 anni. Questo è quello che mi ha detto il cardiologo, cardiochirurgia di Padova. Non faccio nomi perché sembra che lui, ma con le conoscenze della medicina attuale, lui ha detto la cosa giusta, quindi bravo, diagnosi perfetta, ecocardio perfetto, tutto perfetto. Invece Porcellini, a posto di mangiare le sue pasticche, è andato da Fincati, che lo ha centrato. Abbiamo risolto i conflitti, li abbiamo cercati, abbiamo lavorato, e questo ha fatto sì, ve la faccio breve, che io dopo 2 anni e mezzo, quindi 6 mesi dopo la mia data di morte, andassi al Bufalini Cesena e mi hanno detto ma che il cuore è normale. Capite che in quel momento mi sono detto ma io non ho fatto nulla di quello che mi avete detto, nulla, ho seguito Fincati, quindi è stato il mio maestro in quel momento lì.
Quindi non ti è stato chiesto quello che hai fatto in quel momento lì?
No, mi hanno detto fai la prova da sforzo, quindi ho detto come, tu 2 anni fa dici che devo morire e devo prendere la casa con l'ascensore, vengo qua, non ho più niente, dovreste dire ma cosa hai fatto? e invece mi dici fai la prova da sforzo, ho capito lì che nella nostra medicina qualche accorgimento ancora dovrebbe essere fatto. E quindi le stesse biotecnologie olistiche io porto sempre con me, ormai come un santino. C'ho la foto di Fincati, la foto del santino. Poi Fincati è bello pacioccone, quindi è anche piacevole portare in giro con sé. E abbiamo lì, mi ha fatto apprezzare l'idea di queste biotecnologie che stiamo mettendo anche a degli atleti non connessi al CONI, non professionisti, però senza un farmaco, lavorando su certi meridiani, applicando un bollettino di plastica che sembra incredibile, che emette una frequenza ovviamente, mm-hmm. però se uno lo guarda dice ma questo cos'è? È l'innovazione più potente che ci sia nello sport negli ultimi 50 anni, senza dubbio. Se poi togliamo i farmaci è l'innovazione degli ultimi 1000 anni.
In questo contesto ne abbiamo parlato con Emanuele Marra, ci ha illustrato l'utilizzo delle biotecnologie nella sua, professione.
È una persona che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
E sarebbe difficile inventare Emanuele Marra.
Marra è competenza, qualità, umiltà. Bellissimo, veramente, cioè, con lui non, cioè, io lo frequento per trovargli un difetto, così gliela faccio pagare, perché non è possibile che uno sia così perfetto, coerente, qualitativamente infinito, mai fuori posto, mai sopra le righe, e ne ha fatta di roba, gente, preparatori che hanno fatto un millesimo di lui, sembra che vengano giù da Marte. Questo ragazzo qua è oro per l'etica del nostro mondo, uno così, devo dire, tant'è che si è così appassionato, che non voglio dire gli affari suoi, comunque ha rinunciato a dei contratti importanti, e importanti davvero, perché quando parliamo di Serie A di calcio non è scapoli ammogliati, per dire, i nuotatori, quello che guadagnano, penso tutta la federazione di nuoto italiana, lo guadagna un calciatore di livello, neanche, un calciatore di medio livello del calcio italiano, copre tutto il mondo italiano, quindi lì si parla di altre cifre, altre cose, ma lui no, ha detto non è più la mia mission. Allora uno che si guarda dentro, si centra e vede che la sua mission è diversa da prendere tutti quei soldi perché deve sviluppare un discorso diverso, e gli si è messo a lavorare con i ragazzini, cosa gli vuoi dire?
Ce l'ha anticipato, condivido che Emanuele sia una persona, un grande professionista, persona anche di grande umiltà,
sì,
che in questo contesto è cosa pregevole, e questo è il grande insegnamento che lui porta, secondo me, nello sport.
Sì, ma guarda, sono persone, non voglio vantarmi, però con cui diciamo abbiamo una sintonia, no? Cioè, sono gente con cui non c'è anche bisogno di presentarci, no? Voglio dire, quando tu condividi quella frequenza, cioè, ti sembra di esserci amico da sempre, ci siamo visti due volte, alla terza ma come facciamo, vieni a fare le conferenze da me, dai, vieni a Roma, facciamo la conferenza qui, io lo chiamo qua, cioè, perché è normale, perché cioè, ti dà quello che ti manca, e il puzzle si incastra, quindi l'universo ci sta ripagando, stiamo lavorando in un senso che evidentemente ci sta dicendo bravi, dobbiamo accettarlo. Quindi andare contro quello che in realtà ti senti di fare è follia, perché è il motivo per cui l'altro giorno c'era un articolo, io non so se puoi avere, perché sai, c'è l'articolo, non vuol dire che puoi avere l'articolo, ma mi sembra abbastanza veritiero, dato l'immagine, che abbiamo, non so, 5 milioni di malati per lavoro in Italia. Cioè, il lavoro che fai ti piace così poco che ti ammali per farlo, ma stiamo scherzando? Cioè, questo qui è proprio la testa nella scatola, il sistema che ti tiene giù, chinato giù, a non tirare sulla testa neanche un minuto per andare a passeggio con i tuoi figli, perché come c'hai un attimo c'hai da pagare, fare, brigare, multe contro multe. Cioè, le banche ti chiamano sabato pomeriggio, cioè ho finito di lavorare, sto buono, sono pieno di debiti, va bene, almeno sabato pomeriggio, lasciami stare. No, sabato pomeriggio ti chiama la banca per dire che devi rientrare. Ma dove devo rientrare? Ma ci avete adesso, abbiamo venduto l'Italia alla grande finanza, siamo indecenti, perché noi siamo, il popolo italiano per me è di un livello superiore a tutti, non c'è americano, inglese, cinese, giapponese che tocca, noi siamo un altro livello, abbiamo il 95% del patrimonio culturale del mondiale qui, 3 chakra su 5 della terra sono qui, non ce n'è, siamo i migliori ed è d'ora che cominciamo a rendercene conto. Quella è la mia mission, sarà questa, futuro.
Io ti ringrazio per averci portato la tua storia, averla condivisa con grande autenticità. È stato evidente sia il percorso professionale sia quello umano, e assolutamente riconosco in quello il più grande valore, cioè il fatto di aver trasmesso la lezione di vita che tu hai avuto e stai vivendo, e spero in primis me di averla appresa e di aver capito la modalità di reagire, okay, in certe situazioni che, ripeto, possono essere comprese solo vivendole, perché oggi abbiamo ascoltato la tua storia ma è solo un immaginario quello che si può raccogliere. E io ti faccio le congratulazioni, al di là di tutte le grandi vittorie che hai fatto, che hai ricevuto, hai raggiunto nell'ambito sportivo, per questa modalità di proporti, per il tuo anticonformismo anche nell'ambito medico, che è cosa rara ugualmente, e può essere uno spunto di riflessione per i tanti che ci hanno ascoltato oggi.
Grazie.
Quindi, grazie Guido, congratulazioni e auguri per tutto il futuro. Okay? E spero ovviamente che ci siano anche altri momenti per dialogare, come è nostra consuetudine.
Io sono sempre felice di partecipare a questi talk show, a questi momenti di condivisione, perché anche per me è un momento di condividere le cose e mi piace, e sono veramente felice di essere qua.
Grazie. Ciao.